questa giungla entrano spesso cantanti, sportivi, scrittori, attori, sceneggiatori, registi, cialtroni, influencer, un po' di tutto. Adesso sta entrando una persona che io stimo molto, che è sia regista che scrittore. Oggi useremo il suo lato di scrittore, ma ovviamente l'occasione sarà buona anche per chiacchierare del suo lavoro da regista. Sto parlando di Emanuele Pecoraro, giornalista, regista e appunto scrittore, che ha curato per Litos il catalogo d'arte Mario d'Imperio e ha pubblicato per la stessa casa editrice Solitudini Pericolose, Il Corto dello Scandalo, e Marco Ferreri, L'Uomo Contro. Come regista ha diretto i documentari Le Città d'Acqua e 28 Manuali di Mostra e i cortometraggi Solitudini Pericolose, e questo è bello perché è la goccia maledetta, io ho letto la gnocca maledetta. Questo è il problema di non portare gli occhiali quando lo si deve fare. Emanuele, benvenuto nella giungla.
Ciao Luca, come stai? È vero, infatti purtroppo alla miopia si aggiungono anche altri problemi quando cresciamo. Vabbè, che devi fare?
Anche se la gnocca maledetta era un bel titolo, eh?
Non sarebbe stato male, devo dire.
Pensaci per i tuoi prossimi lavori. Prima di entrare nel vivo del tuo libro Federico Fellini e la televisione, che è come accostare il parmigiano sulle vongole, secondo me, volevo chiederti a cosa stai lavorando come regista. Dacci uno scoop, come direbbe Sgarbi.
Allora, è in uscita un documentario, che è un documentario di Fabrizio Rampelli, che si intitola Per chi suona campanella, dal flop al cult, dove si analizza una serie di pellicole uscite soprattutto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. E lì non copro appunto il ruolo di regista quanto di commentatore a bordo campo, quindi intervengo proprio in video.
Okay.
E poi nuovi lavori, ho un cortometraggio appunto dove ho lavorato, dove non ho firmato appunto in prima persona ma appunto come aiuto regista, che si chiama Il Provino, e soprattutto a settembre esce un film con Maria Grazia Cucinotta, che è Brividi d'autore, dove all'interno c'è anche uno dei miei cortometraggi, che è Solitudine Pericolosa appunto.
Come fa a esserci un corto all'interno di un film?
Perché è un film collettivo, quindi ci sono una serie di cortometraggi all'interno e tra i vari cortometraggi c'è anche il mio.
Fantastico. Allora,
un po' come i film che venivano fatti appunto negli anni 70 e negli anni 80.
A episodi.
Questi film collettivi appunto, e tra l'altro anche lo stesso Fellini ne ha girati ben tre, ecco, insieme a altri. C'è per esempio un film dell'orrore che lui ha girato con gli Smalle e Roger Vadim, dove tra l'altro il suo episodio si chiama Tre passi nel delirio. Io so che a te piace molto Edgar Allan Poe, sicuramente
sì,
è stata una delle tue letture adolescenziali, e lui proprio prendendo spunto da un racconto che è Non scommettere la testa col diavolo, che cosa ha fatto? Ne ha tirato fuori appunto un episodio horror. Ecco perché Federico Fellini solitamente noi lo associamo alla Dolce Vita a 8 e mezzo, ma veramente diciamo è riuscito un po' a variare anche quelli che sono i vari generi cinematografici.
Emanuele Pecoraro in questo momento ha pubblicato un libro, Federico Fellini e la televisione. Perché questo accostamento a meno apparentemente forzato?
Certo che può sembrare apparentemente forzato, in realtà proprio serve ad esprimere un po' un rapporto contraddittorio che ha avuto Federico Fellini nei confronti della televisione, perché molti non sanno che tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70 ha girato ben 3 documentari per la televisione. Il primo l'ha girato per una televisione americana che era Block Notice di un regista, quindi ti lascio immaginare appunto il tema, quindi è un po' un documentario appunto sul suo lavoro. Poi nel 70 ne ha girato un altro che è I Clowns, quindi Clowns ci rimanda ovviamente al tema del circo, che è un tema a lui molto caro, insomma.
Certo.
Pensa semplicemente a un film come La Strada, è come se si chiudesse un cerchio.
Emanuele, cogli la polemica, il tema del circo è a lui molto caro e anche a Sorrentino, vediamo se hai colto la polemica.
Assolutamente. E poi guarda, l'altro film è Prova d'orchestra, che è uscito nel 79, che è un film molto politico, ecco, non si è mai parlato appunto di un Fellini politico, ma lì sicuramente un po' appunto si vince. Quindi a un lato lui sembra un po' essere affascinato da questo mondo della televisione, perché gli permette proprio di realizzare dei film con dei bassi costi, con delle truppe più snelle, e dall'altro, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, critica aspramente appunto la televisione, lo fa proprio nei suoi ultimi 3 film, tu pensa La voce della luna, che lui ultimo, ma anche in intervista in Ginger e Fred. Tra l'altro qui è amatissimo appunto soprattutto al pubblico francese e non dal pubblico italiano, proprio perché in quel periodo non molti ricorderanno, ma Berlusconi, che un po' è rappresentante appunto della TV commerciale, stava tentando la scalata della Finca, sì. Quindi la scalata appunto di un canale appunto francese, che poi non gli era riuscito. E soprattutto è in quel periodo che si collocano una serie di saggi appunto che lui scrive, che scrive appunto il suo pugno sulle pagine dell'Espresso, dell'Europeo, dove critica aspramente l'invadenza della televisione. E soprattutto, questo è un tema attualissimo, insomma, il fatto che comunque uno guarda un film alla televisione, pam, che ti arriva la pubblicità.
Guarda Emanuele, in realtà io credo che l'interruzione pubblicitaria non sia più tanto attuale, perché ormai con le piattaforme ci paghiamo il nostro abbonamento.
Ma anche all'interno delle piattaforme, quando tu vedi praticamente un semplice filmato, anche all'interno di un filmato di 10 minuti ti viene interrotto continuamente.
Su YouTube sì, su YouTube ecco. Sì, sulle altre no.
Come no?
Però
come
quello che mi interessava molto del tuo libro è che invece trovo molto moderno il fatto che Fellini fosse attirato dalla televisione, perché facilitato nella produzione, non è lontano da quello che dicono molti registi che vengono qui nella giungla quando parlano appunto di produrre direttamente per Disney, per Prime, per Netflix. Loro dicono è tutto più semplice perché siamo già in piattaforma, perché sì, ci forniscono le cose. Tu da regista hai mai lavorato per queste piattaforme e ci lavoreresti?
Guarda, è un linguaggio completamente diverso, perché il linguaggio televisivo comunque prevede il cliffhanger. Quindi il cliffhanger cos'è? È appunto l'attesa appunto del colpo di scena, e quindi che è l'aggancio appunto per la puntata successiva. Diciamo che ha un linguaggio seriale, quindi a me non affascina più di tanto, però comunque anche il futuro, perché se vedi anche quello che sta succedendo appunto nelle sale, le sale sono deserte,
sì,
nonostante comunque non ci sia, speriamo appunto non ci sia più l'obbligo della mascherina, quindi per poter entrare in sala, però il pubblico, comunque la pandemia ce l'ha insegnato, si è allontanato completamente dalla sala, anche se per me, forse perché sono un po' di vecchio stampo, un film visto comunque al cinema rispetto a un film in televisione, puoi avere l'impianto Dolby Surround che vuoi, ma comunque ha tutto un altro
ma no, ma c'è l'uscita, c'è la voglia magari di mangiare una cosina fuori, di prendere i popcorn, c'è tutto un fascino,
certo,
che altrimenti non ci sarebbe.
Come
però
no?
È vero quello che sta dicendo Emanuele Pecoraro qui in diretta sulla giungla di Radio Cusano, perché ci siamo tutti un po' impigriti, purtroppo i film escono e pochi giorni dopo sono disponibili in piattaforma. A me è successo per esempio che È stata la mano di Dio, che volevo assolutamente vedere, l'ho persa i primissimi giorni, poi me la sono trovata in piattaforma, ho detto vabbè, ti dico la verità, stasera buttato sul divano me lo vedo, poi me ne sono pentito perché sono tornato a vedere Freaks Out e altri film in sala, e la sala è tutta un'altra cosa. Un grande comico ha detto esatto, la differenza fra la sala e la casa è la differenza fra una bella trombata e una masturbazione, che non è poco come differenza, ma questo
infatti direi proprio. Ma poi guarda, senza andare troppo lontano, diciamo che io la prima volta che sono uscito fuori a gennaio, perché sai, a gennaio si era un po' nel picco, sono andato a vedere appunto un cantante all'auditorium che risponde al nome di Luca Bussoletti. Ah,
sì, è vero, eri in sala e ti devo ringraziare, perché questo è stato
qualcosa.
Sì, è stato un episodio particolare, perché devo dire che si è creata una finestra fortunata. Già adesso risuonare diventa difficile, se pensi che stanno
stressando
persino i Maneskin, non fate il concerto. Io
c'è una polemica in mano che a me fa un po' sorridere, perché comunque due settimane fa c'è stato Vasco Rossi,
sì,
questo sabato ci saranno i Maneskin, quindi colpevolizzarli appunto perché sia un raduno dopo quello che è successo a Milano, il concerto il 1° maggio, e chi più ne ha più ne metta, anche una radio famosa, ecco, stavo per citarla appunto, mi sono trattenuto, ha fatto a Milano appunto un grande concerto che ha radunato ben 80.000 persone.
No, poi Emanuele,
ecco,
ci sono due passaggi chiave. Il primo, non esiste ancora una normativa a riguardo, qualora ci fosse ovviamente sarebbe diverso. Il secondo punto è che io ho letto diversi interventi di pseudo esperti in cui dicono non sarà un dramma spostare un concerto. Questo dimostra l'ignoranza delle persone, perché spostare un concerto in generale è complicato. Il circo massimo vuol dire spostare 100+ lavoratori, biglietti venduti, impegni da riprendere, è una cosa complicatissima. Mi rendo conto che per voi
ma
sono solo canzonette.
Si tratta praticamente di posticiparlo all'estate prossima, spogliatoi. No, ecco. Quindi è anche quello. Tu immagina quanti concerti sono stati, e penso anche tu ne sappia qualcosa appunto nella tua attività di cantautore, quanti concerti sono stati spostati appunto per ben 4-5 volte durante il periodo della pandemia. E a quanto pare, insomma, da questo periodo della pandemia non è che ne siamo completamente usciti.
Per nulla. Emanuele, ti scrivono.
Si vede la luce in fronte al tunnel.
Ti scrivono al 334-922-9505. Sì. Mi interessa molto questo tema di Ferrini nella TV. Pensavo di saperne tutto, non questa cosa, non la sapevo. Dove trovo il libro? Penso su Amazon e classici canali.
Sì, certo. Allora, il libro innanzitutto uscirà il 15 luglio, può essere richiesto direttamente alla Litos editrice, che è appunto la casa editrice, ma si troverà, può essere ordinabile appunto su Amazon, su Mondadori, IBS, Feltrinelli, LibroCo, quindi insomma un po' dappertutto, e sarà disponibile anche nelle librerie a partire appunto dal 15-20 luglio. Esce a ridosso dell'estate, ecco, vorrei precisare questa cosa, ma anche quasi in concomitanza del trentennale della morte di Federico Fellini, perché poi diciamo purtroppo il centenario, che cadeva proprio nel 2020, è passato tutto in sordina, come è stato anche il centenario di Alberto Sordi, però il prossimo anno ci sarà appunto, saranno 30 anni dalla morte. Poi consentimi, c'è anche una finestra abbastanza approfondita su Cinecittà, perché chiaramente se parli di intervista si parla appunto di un film che parte appunto per essere un originale televisivo e poi finisce per un prodotto che è destinato alle sale, quindi c'è la storia di Cinecittà, ma anche dei centri di produzione televisivi, cinematografici, che sono nati appunto negli anni 50, in quell'epoca che appunto è l'Hollywood sul Tevere, che poi appunto tra gli anni 80 e gli anni 90 Fellini assisteva appunto nel fortino appunto del Teatro 5, assisteva inerme al fatto che molti di questi studi venivano ceduti appunto alla televisione.
Mamma
poi
mia.
C'è anche un altro aspetto, insomma, che può essere particolarmente interessante, ecco, Fellini si parla appunto sempre appunto di film destinati al cinema, si parla poco di film destinati alla televisione, ma non dimentichiamoci che lui è stato uno dei primi grandi registi anche a fare degli spot pubblicitari, ne ha fatto uno per Barilla, uno per Campari,
questa è una cosa molto interessante, è stato uno dei primi a togliersi la snobberia che il cinema non dovesse parlare altri linguaggi. Io aggiungo, anche a favore degli ascoltatori delle Pantere della giungla, che il saggio è ricco di testimonianze e interviste di chi l'ha conosciuto direttamente, come Roberto Mannoni, suo amico fraterno e direttore di produzione dei suoi ultimi film, e quindi è anche un motivo per andare a leggere questo libro, un motivo in più. Antonella Ponziani, Francesca Reggiani, Barbara Scopa, insomma, ci sono tanti motivi. Una curiosità proprio in chiusura, quanto ci hai messo a realizzarlo?
Guarda, tanto, perché allora innanzitutto questo libro è nato proprio nei mesi bui della pandemia, perché io ho cercato di staccarmi dopo 1 o 2 settimane incollato appunto al televisore, appunto dalle informazioni che provenivano su internet, e quindi per me è servito anche per esorcizzare la paura. Sai, poi anche tu sei scrittore, non è tanto scrivere un libro quanto appunto il revisionarlo continuamente,
continuamente.
Averlo revisionato almeno 200 volte, ecco, e spero che non vi siano assolutamente errori. Poi tra l'altro ho chiesto anche a un professore che insegna alla Sapienza, che è Damiano Garofalo, di revisionare appunto tutto il testo, e quindi ci sono anche dei suoi contributi appunto come testimonianza appunto sull'opera di Federico Fellini,
allora,
e anche di analisi.
Emanuele, ti lascio con un regalo, perché noi dobbiamo salutarci, ma visto che tu sei un regista profondamente horror, è una cosa che io adoro il genere, adoro il fatto che tu lo sia, ti passo sulla giungla su Radio Cusano Campus Profondo Rosso dei Goblin, salutando Simonetti che è venuto ospite qui.
Un grande regalo, grazie mille Luca, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Emanuele Pecoraro, Federico Fellini e la televisione, ciao.